Benvenuti tutti alla nuova puntata di Magma, questa è la numero 183. Io sono Barbara Venneri e qui con me in studio ci sono Enrico Edoardo Bozzi.
Buongiorno a tutti.
Letizia Gianfranceschi e Elena Cirla.
Buongiorno.
E poi c'è in regia Federico Arduini, ma... No, scherzo, lo presentiamo bene, la nostra fantastica regia Federico Arduini. Oggi parliamo di un argomento decisamente attuale, perché proprio in questo momento si sta decidendo, si sta votando per il prossimo premier del Regno Unito, delle elezioni che sono state indette con molto anticipo, prima della scadenza della legislatura naturale. Abbiamo tanti argomenti qua in gioco, dai vari programmi a appunto le questioni legate alla Brexit. Vedremo tra letteralmente un minuto, che appunto è proprio per questo che sono state indette le elezioni. Abbiamo quindi Theresa May da una parte e Jeremy Corbyn dall'altra, che sembrano essere i favoriti di queste elezioni, dei favoriti che inizialmente si pensava fosse praticamente esclusivamente la May, in quanto proprio si pensava che avrebbe vinto con una vittoria alquanto schiacciante. Ma andiamo un attimo a fare prima brevemente magari un po' di storia, cioè perché infatti le elezioni sono state anticipate appena il 18 aprile, giusto?
Esatto, allora diciamo il perché di queste elezioni. Il motivo principale che spinge la Gran Bretagna alle elezioni anticipate è la Brexit. Theresa May invita i cittadini britannici ad andare alle urne l'8 giugno, cioè oggi, per ottenere il mandato necessario a negoziare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, sancita, come sappiamo, dal referendum popolare dello scorso giugno. La Premier dice: «Avevo sempre detto che ero contraria a elezioni anticipate, ma ho cambiato idea». Con riluttanza, così, perché cambia idea. E a fargliela cambiare, spiega, è stata l'opposizione degli altri partiti, ovvero laburisti, liberal democratici e nazionalisti scozzesi, oltre che dai membri non eletti del popolo della Camera dei Lord, sempre sua citazione, che hanno promesso di porre limiti e ostacoli al tipo di Brexit che il governo vuole ottenere nella trattativa con l'Unione Europea. Brexit che, citando sempre la May, deve essere hard, quindi una Brexit... insomma, molto molto potente.
Sì, infatti, perché si è fatto spesso già dagli inizi, insomma, da quando è stato votato il Leave nel referendum della Brexit, che si parlava di una distinzione tra hard Brexit e soft Brexit, una distinzione che in fondo significa abbastanza poco. L'hard Brexit sarebbe in fondo uno scenario in cui il Regno Unito abbandonerebbe l'Unione Europea, tutti i trattati e le istituzioni europee di cui fa parte, quindi questo significherebbe rinunciare a un posto nel Consiglio dell'Unione Europea, ai parlamentari europei e alla giurisdizione della Corte Europea. Significherebbe anche naturalmente interrompere la libera circolazione dei cittadini dei paesi europei, dall'altro lato invece permettere al governo britannico di decidere in autonomia chi fare entrare e chi invece lasciare fuori dai propri confini. Mentre invece la soft Brexit significa che il Regno Unito uscirà sì sempre dalle istituzioni europee, ma in qualche modo rimarrà sempre all'interno del mercato unico, un qualcosa di molto simile alla situazione sia della Norvegia sia della Svizzera. Quindi abbiamo una soft Brexit. Qui invece Theresa May ha sempre sostenuto in fondo un hard Brexit, mi permetterei di dire anche forse con una certa logica, perché se voti di lasciare l'Unione Europea, allora la devi lasciare.
Sì, e i commentatori hanno anche notato che Theresa May ha presentato la propria campagna elettorale con un atteggiamento molto arrogante, e negli ultimi giorni di campagna elettorale ha cercato di riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sui temi della Brexit e della leadership, evidenziando come il suo antagonista principale, Jeremy Corbyn, manchi di quella leadership forte necessaria per per affrontare i negoziati con i 27 paesi membri dell'Unione Europea. In effetti, come riportato dal sito politico, la May ha affermato che la negoziazione dell'uscita dall'Unione è un lavoro per il quale non può essere affrontato da novizi, quindi per il quale ci vuole una certa esperienza. Questa cosa da un lato può essere compresa, dall'altro è abbastanza criticabile, visto che la Gran Bretagna non si è mai trovata in una situazione del genere, e quindi sarebbe la prima volta anche per la stessa May il fatto di trovarsi a negoziare.
E nessuno, fra l'altro, si è trovato in questa situazione, perché infatti Theresa May era stata per moltissimi anni ministro dell'interno, no?
Sì.
Chiaro, ha esperienza politica, ma non in questo campo, dato che è stato ripetuto molte volte da diverse testate che questa situazione dell'abbandonare l'Unione Europea è completamente nuova. È una cosa completamente diversa da la Svizzera, che ha degli accordi con uno o l'altro, perché non è mai entrata nell'Unione Europea. Qua invece si vuole uscire e poi rinegoziare. Parlavi prima infatti anche di una certa arroganza nei confronti di Theresa May, e in effetti non è stupido dire che abbia fatto un certo atto di presunzione, se vogliamo, perché infatti lei ha indotto, ha spiegato prima bene Elena, che appunto lei ha indotto le elezioni un po' perché appunto gli altri partiti le avrebbero messo le bastoni tra le ruote per l'attuazione di questa hard Brexit, ma anche perché lei avrebbe voluto quel lungo mandato, cioè la scadenza naturale del mandato, cioè un nuovo mandato proprio, per far sì di poter negoziare con tranquillità e in maniera insomma giusta e più equilibrata possibile i negoziati della Brexit, che va bene, cioè giustamente è una cosa che va fatta, una scelta diciamo ponderata che deve essere fatta. D'altro lato però è stato abbastanza arrogante, perché implicitamente ha dato per scontato che lei avrebbe rivinto le elezioni.
Sì, c'è da dire anche che Theresa May è subentrata al suo predecessore David Cameron dopo le dimissioni dello stesso in seguito al referendum che si è svolto lo scorso 23 giugno 2016 proprio sulla Brexit. Quindi Cameron si è dimesso perché, pur avendo promosso il referendum, in realtà era a favore del Remain, e il Partito Conservatore ha quindi scelto la May come successore. Quindi il fatto di non aver avuto una base elettorale diretta, se così possiamo dire, ha spinto la May a convocare le elezioni.
Sì, giusto. Quando sono state indette le elezioni per l'8 giugno, cioè oggi, i sondaggi davano 21 punti in più ai Tories rispetto ai laburisti, aumentando nella speranza, ci sarebbe stata la speranza quindi anche di aumentare i seggi alla Camera. Quindi diciamo che al 18 aprile comunque in quella fascia si dava un largo vantaggio ai Tories, che infatti al tempo sembra una vita fa, in realtà sono neanche due mesi fa, erano al 42,9%, mentre i laburisti erano al 37,2%, liberal democratici all'8,1%, mentre invece l'UKIP al 4%.
Peraltro questo distacco di percentuali è il più grande tra i due maggiori partiti degli ultimi 20 anni, è un record, e quindi può sembrare molto 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 naturale il fatto che appunto Theresa May abbia voluto approfittare di questo record assolutamente storico di differenza appunto di elettorato, ecco.
Sì, infatti poi c'era anche l'UKIP nel 2015, aveva il 12,7% nei sondaggi, che è stato un record che non era mai stato raggiunto nella storia, quindi anche qua ci troviamo a una situazione anomala. Adesso però siamo al 4% invece per l'UKIP, e quindi ci si può chiedere in fondo che cosa è cambiato, perché infatti sono in netta diminuzione. Chi infatti li aveva votato nel 2015 sta cambiando idea e sembra che abbia intenzione di votare invece per i conservatori, per il Brexit stays, no, com'è che era lo slogan? Brexit means Brexit, scusate, della May. Questo è un 42% degli ex oppure ancora confermati, elettori dell'UKIP. Un'altra cosa che attrae questi elettori dell'UKIP a votare per Theresa May è proprio le sue idee riguardo una riforma dell'immigrazione e una critica all'elite. Quindi diciamo che ci potrebbe essere anche come un senso di io sono già di destra, comunque ho già questo tipo di idee, ma non voterei più per l'UKIP, piuttosto voterei per un conservatore che mi dice sostanzialmente le stesse cose, ma me lo dice con termini un po' più eleganti, se vogliamo dirlo. Comunque un altro punto è il fatto che l'UKIP è praticamente un partito che è cresciuto così tanto nel 2015 praticamente grazie al referendum della Brexit. Nasce e muore lì. Infatti Nigel Farage, appena dopo vinto il referendum, si è dimesso.
Effettivamente, come dicevi tu Barbara, l'UKIP ha avuto questo exploit in occasione delle elezioni del 2015. È un discorso analogo, potremmo farlo anche per il partito nazionalista scozzese, lo Scottish National Party, il quale 2 anni fa ha guadagnato molti voti che tra quegli elettori che tradizionalmente in passato avevano votato per i laburisti. Quindi sarà interessante anche vedere se questa tendenza sarà confermata o meno oggi.
Sì, poi ricordiamo che quando uscirà questo podcast già sapremo se effettivamente la May avrà beneficiato di questi trucchetti, ecco, passatemi la parola, forse trucchetti non è la parola giusta, ma usiamola lo stesso. Per quanto riguarda gli elettori dell'UKIP, sembra che praticamente l'unica beneficiaria di questa tendenza a lasciare il partito dell'UKIP, a non rimanere fedele, anzi, perché non è che è detto che siano tutti quanti iscritti all'UKIP, sia proprio la May. Infatti chi pensa di andare ai laburisti sono un 14%, comunque anche comprensibilmente, perché se uno ha votato UKIP non andrebbe, sarebbe veramente un cambio di rotta completamente radicale. Fra l'altro è anche interessante vedere che cosa determina un partito piuttosto che l'altro, cioè chi vota per cosa, cioè che non è più tanto la classe sociale ma è piuttosto l'età quella che conta. Infatti sembra che diciamo l'elettorato più adulto, un elettorato un po' più vissuto, voglia andare a votare per i conservatori oppure piuttosto che l'UKIP, mentre invece sono i giovani a voler votare per i laboristi. Infatti la diretta del Guardian diceva pochi minuti fa che sono piene i seggi situati nell'università, quindi vuol dire che tanti giovani è probabile, cioè che ci sia una speranza, diciamo, per i laboristi.
Sì, tra l'altro la frattura generazionale era emersa già in occasione del referendum sulla Brexit, quando appunto era emerso che i giovani si erano schierati per rimanere nell'Unione, al contrario dei loro genitori e dei loro nonni che si erano espressi in favore del Leave. E quindi diciamo che la Gran Bretagna è spaccata anche dal punto di vista generazionale.
Sì, poi fra l'altro invece i laburisti, diciamo che l'elettore tradizionale era appunto quello che la working class e anche un po' più adulto, giusto?
Sì, certo. In passato diciamo che la frattura era quella della classe sociale, quindi era l'Inghilterra operaia, quella delle industrie, il Midland britannico, che votava per i laburisti. In realtà ci sono vari esempi di città che tradizionalmente rosse, se così possiamo dire, anche se in realtà il mondo anglosassone non conosce una divisione così netta come il resto del continente europeo sulla linea politica destra-sinistra, però in realtà ci sono zone dell'Inghilterra dove tradizionalmente si votava per i laboristi, perché erano le zone delle miniere, dell'industria automobilistica, e invece a partire dalla Brexit si è assistito a un cambiamento radicale da questo punto di vista.
Sì, vediamo un po' anche i partiti, quali sono i partiti che si sono schierati, insomma, qual è la vasta scelta tra l'elettorato?
Sì, perché sembra che si candidino solo i laburisti e i conservatori, ma non è così. Ovviamente loro sono i principali partiti ed è giusto che ricevano maggiore attenzione mediatica, però oltre ad essi abbiamo anche l'UKIP, come dicevi tu Barbara, abbiamo il Partito Nazionalista Scozzese, i Liberal Democratici, i Verdi, i Nazionalisti Gallesi e quattro partiti dell'Irlanda del Nord. Ora, è chiaro che la partita si gioca tra laburisti e conservatori, almeno secondo i sondaggi, poi è chiaro che questi potrebbero sbagliare come sempre, però gli altri partiti che abbiamo nominato potrebbero essere chiamati in causa nel caso in cui nessun partito, quindi né laburisti né conservatori, dovessero ottenere una maggioranza assoluta dei seggi, e quindi nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di un governo di coalizione. Quindi la May sarebbe costretta, se non ottenesse la maggioranza assoluta dei seggi ma solo la maggioranza dei voti, a scendere a patti per formare un governo di coalizione.
E questo è dovuto anche, fra l'altro, al sistema elettorale che ha il Regno Unito, un tema che diciamo che in questo momento in Italia è anche abbastanza sentito.
Sì, si parla molto di sistemi elettorali, spesso è difficile capirne i meccanismi di funzionamento. Diciamo che il sistema britannico è abbastanza particolare, anche un po' antiquato, come è stato definito da diversi commentatori britannici. Si tratta di un sistema che definiamo maggioritario con collegi uninominali. Significa che il territorio della Gran Bretagna è diviso in collegi, 650, e in ogni collegio si elegge un solo candidato. Viene considerato datato come sistema e anche abbastanza squilibrato dal punto di vista della rappresentanza degli elettori, perché in realtà, essendo eletto soltanto un solo candidato, che è quello che prende più voti, tutti gli altri, anche se hanno preso un numero ingente di voti, non siedono nella Camera dei Comuni, e questo è un sistema quindi abbastanza distorsivo. Il vantaggio però è che crea una maggioranza parlamentare forte che può sostenere un governo altrettanto forte.
Poi, fra l'altro, non eleggono proprio direttamente il Premier, giusto?
No.
Eleggono piuttosto i parlamentari.
Sì, i membri della Camera elettiva, che è la Camera dei Comuni, perché sappiamo che il Parlamento britannico è diviso in Camera dei Comuni e Camera dei Lords, ma i Lords non vengono eletti.
Sì, io ringrazierei veramente Letizia, si vede chi fa scienze politiche quando poi arrivano a parlare a Magma. Quindi andiamo adesso nel fulcro delle elezioni, perché abbiamo già detto, quando uscirà questo podcast già si saprà chi sarà eletto, ma è sempre bene conoscere chi è eletto, che tipo di programma. Infatti quello che potrebbe o non potrebbe sostenere Theresa May sembra essere proprio Corbyn, del Partito Laburista.
Chi è Jeremy Corbyn, appunto il leader del Partito Laburista? È stato eletto leader, appunto, del partito di sinistra britannico il 12 settembre del 2015. È un uomo di 68 anni che ama definirsi socialista. È un socialista duro e puro, in un certo senso, assolutamente contrario alle privatizzazioni, anzi fiero sostenitore delle nazionalizzazioni che ha proposto per tanto e lungo tempo durante, appunto, la sua leadership. È un uomo che non solo si definisce socialista, ma addirittura marxista. Recentemente ha dichiarato che Britain can learn a lot from Karl Marx, quindi che la Gran Bretagna può imparare molto e deve imparare molto, appunto, dal marxismo e dalle correnti, appunto, più di sinistra, e appunto ha un modello economico completamente avverso all'austerità dell'Unione Europea. Un modello economico, un programma economico che possiamo addirittura, anzi che è stato definito più volte Corbynomics, quindi un'economia appunto di tipo Corbyn, un'economia tutta basata sulle nazionalizzazioni e sugli investimenti a lungo termine, appunto, nonostante appunto la crisi, per quanto riguarda i fondi sociali o grandi opere, appunto, dello Stato sociale.
I neologismi vanno un po' di moda in questo momento in Inghilterra, perché c'era anche il Mayism, quindi...
Ma guarda, a livello linguistico è proprio una lingua che si presta tantissimo, certo, a creare nuovi termini. Jeremy Corbyn porta un programma molto molto ricco, da lui definito for the many and not for the few, quindi per i tanti e non per i pochi, per cercare di riportare appunto il partito laborista davvero a sinistra, dopo una leadership decennale di Tony Blair che è stata molto più incentrata verso le politiche centriste appunto. Cerca appunto di catturare l'elettorato britannico attraverso diversi punti, trattando della difesa appunto. La sua opinione è quella, molto brevemente, di ritirare immediatamente l'esercito da Siria e Iraq, dove appunto l'esercito britannico sta combattendo l'ISIS, perché secondo il parere appunto del leader dei laburisti, questo sta inasprendo gli attacchi terroristici che, come ricordiamo, l'Inghilterra sta subendo in maniera molto 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 massiccia. E inoltre decide puntare sul disarmo nucleare e di abbassare la spesa militare nella NATO al 2%, e di inoltre aumentare appunto la presenza in maniera massiccia di poliziotti e di esercito in mezzo alle strade di Londra e delle maggiori città inglesi.
Ricordiamo che il 2% è appunto il minimo che richiede la NATO.
Esattamente, e Corbyn vuole abbassarlo ancora ulteriormente, quindi sotto il 2%. Per quanto riguarda invece la Brexit, assolutamente non vuole tornare indietro, non vuole negare il referendum che appunto ha portato il popolo inglese a dichiarare la volontà del fuoriuscire dall'Unione Europea, ma vuole mantenere comunque dei rapporti, diciamo, amichevoli nei confronti dell'Unione Europea, non vuole troncare di netto, non vuole creare una situazione di conflitto appunto.
Sì, beh, anche perché comunque il referendum è stato votato, quindi non si può tornare indietro, questo si fa. E invece Theresa May di tutt'altra sponda, naturalmente.
Esatto, quello della May è un manifesto elettorale dai toni piuttosto duri. Viene confermata, come abbiamo detto prima, la hard Brexit voluta dalla Premier con la fine della libera circolazione e la promessa di tagliare gli ingressi nel Regno Unito al di sotto dei 100.000 l'anno, obiettivo che però non è mai stato rispettato nei 7 anni precedenti dei governi Tory. L'altro argomento dominante è quello sociale, già al centro dei programmi di laburisti e liberal democratici, con l'eliminazione di diversi benefit rivolti ai pensionati per finanziare qualche promesso intervento di assistenza pubblica. La May pretende di voler continuare a mettere ordine nel sistema del welfare creato dai laburisti, di fatto però facendo calare la scure e riorganizzando le regole per gli anziani. Non mancano poi le polemiche, ovviamente, sulla stampa del Regno Unito. Il Guardian e il Time sottolineano come le misure proposte possono in effetti finire per colpire migliaia di pensionati della middle class.
Sì, di questi programmi, fra l'altro, ci sono naturalmente dei punti che sono quelli più sentiti da parte dei cittadini britannici. Uno di questi è proprio anche la NHS, cioè sarebbe il sistema sanitario nazionale. I Tory in questo campo vorrebbero aumentare di almeno 8 miliardi, investire di almeno 8 miliardi entro 5 anni per questo sistema sanitario, chiudere gli ospedali vecchi e soprattutto porre, perché naturalmente l'assicurazione sanitaria si paga in cadenze regolari, vorrebbe aumentare a 600 sterline per i lavoratori migranti e 450 per gli studenti internazionali, quindi studenti che sono lì per studiare all'università. E anche questo è un punto abbastanza sentito, l'università nei confronti dei britannici.
Certo, perché Corbyn, tra i tanti argomenti che appunto tratta nel suo programma, tratta il fatto di voler abolire definitivamente le tasse universitarie. L'istruzione per Corbyn è un elemento molto importante, secondo lui andrebbe abolita inoltre ogni tipo di tassa per quanto riguarda l'istruzione elementare, ciò nonostante diminuirebbe inoltre anche l'IVA nei confronti delle scuole private. Quindi, secondo la visione economica appunto di Corbyn, ci sarebbe l'aiuto e la spinta nei confronti dell'istruzione scolastica statale, però d'altro canto ci sarebbe comunque un aiuto anche nei confronti dell'istruzione privata.
Ricordiamo che appunto l'università in Inghilterra, come anche in America, richiede delle tasse molto, molto alte, che non tutti naturalmente si possono permettere.
Sì,
Sì, un'altra questione in parte collegata a quella universitaria è quella del lavoro. Infatti negli ultimi giorni il leader laburista ha promesso ben 1 milione di posti di lavoro, ma specificando che in caso di elezione avrebbe creato 1 milione di posti di lavoro buoni, quindi si è schierato contro il precariato e contro quei contratti flessibili che stanno facendo tanto discutere in Gran Bretagna. E vedremo se questa, che è stata definita una formula magica, convincerà gli elettori e magari anche gli elettori più giovani a votare per i laburisti.
E i laburisti anche, insomma, propongono una nazionalizzazione delle poste e anche dell'energia.
Sì, 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 dell'energia di ogni tipo peraltro, e anche dell'acqua, perché in Inghilterra appunto l'acqua è privatizzata, qualcosa che raramente ci si ricorda. Ebbene, Corbyn vuole puntare tutto sulla nazionalizzazione, vuole nazionalizzare le ferrovie, l'acqua, la produzione energetica e la Royal Mail. Royal Mail, che appunto era stata privatizzata molto recentemente, vuole tornare a riportare appunto uno dei servizi peraltro più noti a livello mondiale come qualità appunto britannica, vuole riportarla ai fasti della statalizzazione.
Sì, infatti poi dicevamo prima che appunto questo è un programma fortemente di sinistra e forse è anche una cosa, l'unica cosa forse che ha più senso fare, nel senso che non si può sperare di attirare da parte dei laburisti. Quello che ha più senso fare è creare un programma veramente di sinistra per poter attirare i propri elettori, perché piuttosto che andare, diciamo, a scopiazzare in un certo senso l'elettorato che potrebbe, insomma, più di destra, con appunto scopiazzando gli altri programmi, non ha molto senso.
Io credo in questo senso che sia Tories che laburisti abbiano in un certo modo annullato la minaccia dell'antipolitica, nel senso, parlavamo prima dell'UKIP, appunto il partito di Farage ha avuto un boom esponenziale nel corso degli ultimi anni incredibile e poi un crollo. Perché? Perché a mio avviso sia i Tories appunto di Theresa May, sia i laburisti di Jeremy Corbyn hanno creato dei partiti con dei programmi elettorali molto più populisti, cioè hanno assorbito in un certo senso gli appetiti delle persone, le loro paure, le loro insicurezze, sono tornati a fare politica trattando di tematiche molto molto reali, abbandonando appunto il centro. In questo senso cosa hanno fatto? Hanno riportato l'elettorato a rispondere appunto a una politica tradizionale che ha assorbito in questo modo i desideri e le paure populistici del popolo britannico.
Sì, in questo senso vediamo un'inversione di tendenza rispetto alle scorse elezioni, quelle del 2015, quando invece partiti terzi avevano avuto più maggiore spazio sia a livello mediatico che poi effettivamente in occasione del voto. Invece gli stessi commentatori inglesi parlano di un ritorno al sistema bipartitico, che è il sistema tradizionale britannico, e quindi a una polarizzazione sui temi destra-sinistra. E come dicevate voi, il programma di Corbyn appare molto di sinistra, a tal punto da essere stato criticato da una parte del suo stesso partito. Ricordiamo che lo stesso Corbyn era stato osteggiato tanto da doversi sottoporre a ben due primarie. Però insomma alla fine ce l'ha fatta ed è lui il candidato per i laburisti.
L'altro tema scottante delle elezioni sono proprio la Brexit, che i cui negoziati cominceranno praticamente subito dopo l'elezione, cioè il 19 di giugno. Anche qua abbiamo due posizioni in apparenza, diciamo, apertamente completamente diverse, ma in fondo neanche troppo, perché infatti la May, diciamo, che dice che il miglior accordo è quello che insomma è meglio nessun accordo piuttosto che un accordo fatto così, cioè il miglior accordo per lei sarebbe appunto uscire dal mercato unico e dall'unione doganale, mantenendo però sempre delle relazioni, diciamo, equilibrate, amichevoli con gli altri paesi, quindi anche la questione dello libero scambio, e anche tenendo naturalmente un accordo sulle frontiere. D'altra parte, invece, per quanto riguarda l'immigrazione, vorrebbe introdurre un controllo sull'immigrazione europea, ma tenendo comunque i diritti dei cittadini europei e anche viceversa, perché naturalmente ci sono cittadini inglesi anche in altre parti dei paesi europei, quindi diciamo che c'è anche un certo tornaconto, e soprattutto mantenere diciamo un'area di viaggio comune, cioè senza porre limiti a chi vuole viaggiare.
Sì, poi questa linea della May sulla Brexit si associa anche al fatto che la Gran Bretagna sta per negoziare un accordo commerciale con gli Stati Uniti, e per rafforzare questa relazione speciale tra britannici e americani, che risale un po', che è storica, risale addirittura al primo dopoguerra, Roosevelt e Churchill. Però questo rapporto particolarmente intenso della May con Trump è stato anche oggetto di critiche, soprattutto negli ultimi giorni, in occasione della decisione di Trump di ritirarsi dagli accordi sul clima di Parigi dopo il G7 di Taormina. Perché la May ha espresso la propria disapprovazione a Trump, però in un modo che è stato definito eccessivamente soft, a tal punto che Corbyn ha dichiarato che la relazione speciale degli Stati Uniti con la Gran Bretagna si è trasformata in un vero e proprio rapporto di sudditanza, quindi diciamo dei toni molto pesanti.
Sì, d'altra parte poi Corbyn invece, sempre riguardo la Brexit, ha una posizione un po' diversa, nel senso che lui dice che non farà, cioè per il Regno Unito non è una priorità fare, diciamo, controlli sull'immigrazione del tipo che vuole la May, ma piuttosto dice che si impegnerà per far finire la libera circolazione, tenendosi pur sempre nel mercato unico. Ecco, anche qui forse è una cosa molto simile a quello che vorrebbe fare anche la Svizzera, che non c'è mai entrata nell'Unione Europea, però ha recentemente chiuso le frontiere e posto un freno alla libera circolazione. Si è visto anche in quel paese che è una qualcosa di difficile attuazione, infatti stanno ancora cercando di capire come fare in modo di togliere la libera circolazione pur mantenendosi nel mercato unico, quindi cercando di mantenere in un certo senso il piede in due staffe. Sempre riguardo invece la May, sull'immigrazione dice anche che vorrebbe continuare sulla linea del ridurre le migrazioni sotto le 100.000 persone, compresi fra l'altro gli studenti, aumentando anche le tasse per immigrati che non sono dell'Unione Europea. Poi un'altra cosa abbastanza importante è che vorrebbe controllare chi entra nel Regno Unito dell'Unione Europea, ma cercando di attrarre sempre di più quelle persone, quei migranti che beneficerebbero all'economia inglese, quindi che porterebbero un vantaggio a quell'economia. Ma abbiamo anche un altro punto abbastanza sentito in questo momento, che è appunto quella della sicurezza e del terrorismo, perché purtroppo queste elezioni hanno rischiato anche di, insomma, non è che hanno rischiato, sono state interrotte purtroppo due volte nel giro di poco più di una settimana, a causa di due gravi attentati.
Esatto, ripercorriamo un po' quelli che sono stati i fatti principali di questi attentati. Allora, come tutti sappiamo, sono stati l'attentato di Manchester e quello di Londra. Per quanto riguarda Manchester, ricordiamo che intorno alle 22:40 ora locale di lunedì 22 maggio, quindi 23:40 circa in Italia, c'è stato appunto un attentato terroristico alla Manchester Arena, ovvero il palazzetto di Manchester nel Regno Unito, appunto, in cui si stava tenendo un concerto della pop star americana Ariana Grande, che è molto popolare fra i giovanissimi, fra gli adolescenti. Nell'attacco, per cui sono state uccise 22 persone e 59 sono rimaste ferite. 22 persone uccise, fra l'altro la vittima più piccola aveva solo 8 anni, proprio perché, ricordiamo, Ariana Grande è molto popolare fra gli adolescenti. L'attentatore comunque è stato identificato come Salman Abedi, 22 anni, che è un cittadino britannico figlio di immigrati libici. E nel primo pomeriggio di martedì l'attacco è stato rivendicato dallo Stato Islamico tramite l'agenzia AMAC. Secondo il Time, il kamikaze era tornato da poco dalla Libia e si era appunto apprestato a organizzarsi e a compiere effettivamente l'attentato. Notizia dell'ultima ora è che un uomo di 38 anni è stato arrestato all'aeroporto londinese di Heathrow nell'ambito delle indagini sull'attacco terroristico appunto del mese scorso di maggio a Manchester, che è costato la vita, come abbiamo detto, a 22 persone. Lo scrive il Guardian e cita la polizia di Manchester, e con questo arresto siamo a 7 per quanto riguarda le persone detenute in seguito a questo attacco. Per quanto riguarda Londra, invece, il terrorismo è tornato a colpire la Gran Bretagna solamente a 4 giorni dalle elezioni, e il bilancio degli attacchi di sabato sera scorso è di 7 morti e 48 feriti, di cui 21 in condizioni critiche. La polizia comunque ha effettuato 12 fermi e il primo ministro Theresa May ha detto quando è troppo le cose devono cambiare. Cos'è successo sabato sera? Alle 22.08 ora locale, quindi 23.08 ora italiana, un pulmino bianco si è lanciato a tutta velocità sul London Bridge. L'obiettivo del guidatore era investire il maggior numero di persone possibile, e fra l'altro sul mezzo c'erano 3 persone che sono scese e, fuggendo verso il Borough Market, hanno accoltellato tutti coloro che si trovavano nella zona utilizzando coltelli da cucina. È la stessa tecnica, quella del furgone, che è stata utilizzata a luglio, il 14 luglio scorso, a Nizza sulla Promenade des Anglais da Boulel, e il 19 dicembre da Anis Amri a Berlino in occasione dei mercatini di Natale, in cui sono state uccise rispettivamente 86 persone e 12. Il premier Theresa May ha subito affermato che l'accaduto era terrorismo. Interessante è che l'affermazione del primo ministro è arrivata ancora prima di Scotland Yard e della rivendicazione stessa dell'ISIS. La May ha riunito per un primo incontro il Comitato di Emergenza per la Sicurezza, che si chiama COBRA, e a 4 giorni dal voto si è detta molto preoccupata e ha detto che l'allarme è grave e subito il livello è salito a livello appunto massimo.
Sì, parlando delle reazioni che questo orrendo fatto ha suscitato, al di là delle reazioni appunto sbigottite da parte di tutto il mondo occidentale e non, è interessante vedere ciò che appunto ha suscitato nei due leader in questo momento che si stanno scontrando alle urne. Theresa May ultimamente ha rilasciato delle dichiarazioni molto molto shock, molto potenti, condivisibili e non condivisibili, però sicuramente in ambito del linguaggio politico non molto accettabili, perché appunto ha dichiarato che sparare e uccidere i terroristi è un dovere. Non solo un diritto, ma appunto un dovere. Chiaramente queste dichiarazioni un po' pesanti, se vogliamo, per quanto possono essere condivise appunto dal popolo britannico, chiaramente stanno in un certo senso influenzando gli andamenti di queste elezioni. Corbyn invece, se vogliamo un pochino subdolamente in un certo senso, ha, senza esagerare, un pochino sfruttato la situazione, definendo appunto Theresa May un incompetente, chiedendo inoltre, insieme ad altri leader di partiti, le dimissioni della Premier, perché a suo giudizio è stata lei, quando appunto era ministro degli interni, a decidere i tagli nei confronti dei corpi di polizia inglesi, e quindi in un certo senso la situazione appunto della sicurezza britannica è stata compromessa dalle azioni della premier attuale.
Sì, diciamo che Corbyn ha politicizzato anche forse eccessivamente la questione, visto che delle dichiarazioni così forti nessuno se le aspettava, soprattutto da parte sua, che si è sempre dichiarato un esponente del socialismo, della sinistra, anche se vogliamo radicale, però in campagna elettorale tutto è consentito o quasi. E sarà interessante capire quanto influenzerà il voto britannico la questione del terrorismo. Intanto c'è da dire che la campagna elettorale è rimasta sospesa fino a lunedì e poi è ripresa regolarmente, anche con toni abbastanza forti, e Corbyn ha dichiarato che se gli attacchi terroristici fermano il nostro processo democratico, abbiamo fallito tutti. Quindi questo può essere condivisibile. Certo è che politicizzare eccessivamente un argomento così delicato lascia un po' perplessi.
Oggettivamente Corbyn è forse eccessivamente fumantino, è stato molto spesso autore di critiche veramente veramente al vetriolo nei confronti della Premier. Forse stavolta, a mio modesto parere, ha un po' esagerato.
Beh, poi durante questi ultimi due giorni di campagna elettorale i punti del programma della sicurezza, o comunque di prevenzione al terrorismo, sono stati anche quelli, diciamo, più forti, più sentiti.
Sì, ci si è anche chiesto se la Gran Bretagna possa fare di più rispetto a quello che già sta facendo per contrastare la minaccia, visto che è stata dichiarata un paese nel mirino dei terroristi. E in effetti i servizi segreti britannici sono già i meglio equipaggiati d'Europa, e anche perché, anche grazie alla legislazione interna della Gran Bretagna, che gli consente ampio margine di libertà, e soprattutto anche grazie a un'opinione pubblica che non è ossessionata eccessivamente dalla questione della privacy. Quindi in questo sono un po' diversi gli inglesi da noi italiani, ma in generale da anche altri popoli europei.
Volevo fare un'ultima osservazione, che l'unico altro leader che ha politicizzato gli attentati è Donald Trump. Nel senso, cioè, ci tengo a sottolineare la cosa, perché Trump ha utilizzato appunto gli attentati per attaccare il sindaco di Londra e le autorità britanniche sul tema del appunto del terrorismo, e per sottolineare ai suoi elettori e ai cittadini statunitensi che è ciò che potrebbe accadere appunto in America se si prosegue una determinata linea di favoreggiamento all'immigrazione.
Beh,
quindi
gli attentati comunque sono stati politicizzati anche in Francia da parte di Marine Le Pen.
Sì, ma
anche,
diciamo,
anche in Italia, che comunque non ci sono stati attentati, diciamo, prendendo come esempio l'estero, sono stati politicizzati da tantissime persone.
Sì, effettivamente.
Cioè, tantissime persone, alcuni esponenti di alcuni partiti.
Sì, effettivamente è così. C'è anche da capire se effettivamente ci sarà un'influenza sul voto, perché secondo gli analisti politici, di solito quando si verifica un attacco terroristico, la gente tende a, gli elettori tendono a schierarsi verso destra, come anche facile da intuire. Però non ci sono dati riguardo alle elezioni che si siano svolte in seguito a, cioè subito dopo che si verificarsi di un attacco terroristico, quindi può anche darsi che in realtà la questione venga relativizzata dall'opinione pubblica, che si è dimostrata molto preoccupata anche per altri temi, tra cui, come dicevamo prima, la sanità, le questioni sociali.
Ma l'economia anche, in particolare, nel senso, non abbiamo trattato oggettivamente le proposte che Corbyn, sempre tanto fumantino, ha deciso di proporre anche riguardo a livello economico, perché per esempio lui vorrebbe introdurre un aumento del 5% delle tasse sui redditi appunto più alti e sulle imprese che guadagnano maggiormente, per utilizzarli a scopo di fondi sociali. Inoltre vorrebbe creare un fondo di trasformazione nazionale dell'economia, nel quale investire più di 200 milioni di sterline, appunto di investimento a lungo termine, per creare appunto nuovi progetti sia energetici che industriali, quindi per ricostruire una nuova economia appunto britannica. Infine introdurre una tassa Robin Hood, nome molto suggestivo peraltro, che appunto si chiama un po' populista, in effetti, ma come abbiamo detto prima, oggettivamente, a pensarci, Corbyn ha raccolto tantissimo dell'elettorato populista. Tassa Robin Hood, perché si chiama così? Perché è una tassa appunto
qualcosa
su delle...
Qualcosa mi dice che è per rubare ai ricchi per dare ai poveri.
Sì, che poi alla fine non è rubare, se ci pensiamo. Ma che
genio!
Beh, veramente, sono sconvolto dall'arguzia di Barbara Veneri.
Scusa, vai pure avanti.
No, perché di solito mi stronchi sui miei parallelismi, invece allora, stavolta...
Dopo le tolgo il microfono.
Bravo, bravissimo, grande regia. Comunque, tornando a noi, si chiama tassa Robin Hood perché appunto è una tassa che grava su delle transazioni finanziarie che appunto riguardano grossi capitali. Appunto, vengono tassate queste transazioni finanziarie per raccogliere soldi da investire appunto nelle fasce di reddito che appunto guadagnano meno. Sempre parlando di cittadini che guadagnano meno del reddito previsto, Corbyn mira ad aumentare il reddito minimo a 10 sterline l'ora, che a pensarci è superiore persino al reddito minimo che abbiamo in Italia, a ragionarci un attimo. Inoltre ad aumentare, anzi in un certo senso a regalare una determinata fetta di soldi appunto a più di 57.000 cittadini britannici che guadagnano meno del reddito appunto minimo nazionale. Quindi in un certo senso mira a costruire un reddito di cittadinanza, un altro termine che in questo paese è molto amato negli ultimi tempi.
Beh, comunque non so voi, ma a me il nome Robin Hood per una tassa mi piace tantissimo. Magari ce lo potreste far sapere nei commenti di questo podcast quando uscirà. Noi siamo in programma, si chiama Magma, ovviamente lo saprete. Magma è il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale è il giornale dell'Università degli Studi di Milano. Io sono Barbara Venneri, su Twitter sono @babivenneri. Qui con me Enrico Edoardo Bozzi, che su Twitter è @johnstravolta. Fantastico. Letizia Gianfranceschi, che su Twitter me l'ha detto prima, ma ovviamente non me lo ricordo più.
Letizia GNFL.
Elena Cirla, che su Twitter è @ElenaCirla. Federico Arduini in regia, che su Twitter è @FedeSarduo. Magma va in onda su Radio Statale tutti i giovedì dalle 3 alle 4. Il nostro podcast lo potrete trovare su iTunes, iscrivetevi che è gratis, oppure sul sito di Vulcano Statale.